Swing Radio Magazine.
In questa edizione di Magazine, nell'editoriale parliamo di un argomento di attualità, anche se non in senso stretto: intelligenza artificiale. Molto si parla come se fosse una scoperta recente, in realtà possiamo parlare di precedente che risalgono al XVII secolo, ma adesso che è diventata una realtà a portata di tutti, la domanda che ci poniamo sempre è come sarà il futuro con l'intelligenza artificiale, ma soprattutto dipenderà da come noi sceglieremo di affrontarlo, perché sia positivo o negativo. Per l'approfondimento di questo numero abbiamo parlato con Angelo Miotto, co-direttore di qcodemag.it, dei semi d'odio, guerre, Trump, nucleare, cosa fare, da dove ripartire, ma anche la nuova era che si apre con Trump in Europa, come cercare un punto di ripartenza dell'Europa. Poi ci ha raccontato anche dell'intervista a un'attivista femminista curda siriana, Rua Fitko, che è stata raccolta in un festival di tutti gli anni per la pace che si fa a Bolzano e che è pubblicato su qcodemag.it. Poi, come sempre, notizie ovviamente dall'Italia, del nostro territorio, e infine per la rubrica degli esteri, oggi bella composita, parliamo della caduta del governo Barnier in Francia e degli scenari che si aprono, del tentativo di colpo di Stato tentato dal presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, della grazia che Joe Biden ha dato a suo figlio Hunter, perseguitato alla vigilia di essere condannato per diversi reati, e infine per la riapertura del conflitto siriano con l'invasione da parte di un gruppo ex aderente ad Al-Qaeda che è entrato dall'Iraq e che sta mettendo in serie difficoltà il governo di Assad, che ricordiamo è sostenuto sia dall'Iran sia dalla Russia.
Punto e a capo.
L'intelligenza artificiale è spesso percepita come una novità assoluta, ma questa sensazione è in gran parte frutto di un'operazione di marketing molto abile. I progressi tecnologici che riguardano l'intelligenza artificiale sono una costante da decenni ormai, ma non sono stati mai così focalizzati e presentati come una rivoluzione quanto oggi. Molto di ciò che oggi sembra emergere come inedito in realtà ha radici profonde, risalenti a esperimenti pionieristici degli anni 50-60 del secolo scorso. Il marketing però ha saputo creare una narrativa che fa sembrare l'intelligenza artificiale una scoperta epocale, quasi un qualcosa che stiamo scoprendo ora, come se stessimo sbarcando su Marte. È un po' come se ci fosse una continua promessa: la macchina che pensa sta arrivando, è il futuro, è oggi. In realtà dietro questa facciata futuristica c'è una lunga evoluzione, fatta di algoritmi, di calcoli complessi, ma anche di potenzialità non ancora del tutto sbloccate. La storia dell'AI inizia molto prima che ne sentissimo parlare in termini odierno, attraversando secoli di sperimentazione. Si risale addirittura al 1666, quando il matematico Charles Babbage presentò la macchina analitica, una sorta di primitivo computer meccanico che avrebbe potuto eseguire calcoli complessi. Sebbene mai costruita, la sua idea fu un seme che germinò nei decenni successivi, dando vita alla teoria del calcolo. Fu però solo nel XX secolo che l'intelligenza artificiale cominciò a prendere forma concreta, e qui entra in scena il leggendario Alan Turing, matematico britannico che nel 1936 elaborò la cosiddetta macchina di Turing, un concetto che sfidava l'idea di cosa fossero i limiti di una macchina. Nel 1950, con il saggio Computing Machinery and Intelligence, Turing non solo pose una delle domande più provocatorie della storia della tecnologia, ma anticipò anche quella che sarebbe diventata la sfida per le generazioni future: le macchine sanno pensare? La sua proposta del test di Turing, oltre ad avere fornito spunti a film di fantascienza come Blade Runner, è ancora oggi punto di riferimento per il dibattito sull'intelligenza artificiale, per tentare di capire se una macchina possa veramente pensare come un essere umano. Tuttavia, è con l'invenzione dei computer digitali che la macchina comincia a uscire dai laboratori per entrare nella cultura popolare. Gli anni 50 e 60 furono segnati dalla creazione dei primi programmi capaci di simulare forme rudimentali di intelligenza umana, come il programma ELISA, un software che emulava un terapeuta. Fece scalpore, dimostrando che la comunicazione tra uomo e macchina poteva sembrare sorprendentemente naturale. Quindi arrivano i big data, e negli anni 90 che una nuova dimensione dell'AI inizia a prendere forma. La nascita di aziende come Google segna l'inizio di una raccolta massiccia di dati che a sua volta alimentano l'intelligenza artificiale. Le macchine non solo iniziano a seguire calcoli, ma sono ora in grado di fare previsioni, comprendere schemi, persino riconoscere volti. Oggi l'AI è comunque dai veicoli a guida autonoma alle applicazioni di traduzione automatica, passando per il software di riconoscimento facciale. Tuttavia, il suo impatto non è solo tecnologico, ma anche sociale e politico. Con l'incremento esponenziale del deepfake e delle fake news, la domanda che ci poniamo oggi è più urgente che mai: stiamo davvero controllando noi le macchine o è piuttosto il contrario? Se nei primi esperimenti scientifici si cercava di comprendere se le macchine potessero pensare, oggi ci chiediamo se siamo in grado e pronte a dominarci. Come accade in passato con altre innovazioni radicali, l'intelligenza artificiale porta con sé un futuro che è allo stesso tempo promettente e inquietante. Un futuro che, come sempre, dipende da come noi sceglieremo di affrontarlo.
Le notizie. L'approfondimento.
E oggi per l'approfondimento siamo al telefono con Angelo Miotto, co-direttore di QCodeMad.it. Buongiorno Angelo.
Buongiorno Alfredo, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Ecco, con te oggi parliamo di, ovviamente, come sempre, di articoli che trovate su QCodeMad.it, quindi articoli della tua rivista online, che ricordiamo anche un contenitore di podcast molto interessante, ne avevamo parlato l'ultima volta, temi che poi ritroverete anche nella rubrica esteri, perché sono ovviamente i temi di attualità. Il primo è quello che fa parlare tutti, soprattutto il casino che sta avvenendo nel mondo in questa lunga attesa, anche se non è tanto lunga, ma sembrerebbe molto lunga, prima dell'insediamento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Il primo è il tuo editoriale: attivarsi, l'unica risposta è semi d'odio, guerre, Trump nucleare, cosa fare? Qui in realtà andiamo ben oltre Trump, quindi parliamo anche di guerra nucleare.
Certo, perché adesso è passato qualche giorno, ma in realtà siamo ancora dentro questo intervallo di tempo in cui si sta aspettando l'insediamento del presidente statunitense Donald Trump, e ovviamente già dal tempo subito dopo il voto si era capito che in questo periodo è un po' una terra di nessuno, e cioè quella terra dove tutti si possono approfittare di fare quello che non potrebbero se ci fosse una presidenza insediata e quindi con una politica chiara, oppure di fare quello che è una politica chiara come quella che ha detto Trump, poi vedremo se la attuerà davvero, perché poi c'è molta politica annuncio anche, certo, nella sua campagna elettorale, spinge invece le persone che hanno potere a prendere decisioni, nel senso di spingere l'acceleratore o lasciare, diciamo così, il pedale. E i casi più eclatanti sono ovviamente quelli che noi vediamo di più in pagina. Poi ricordiamo sempre, credo, che nel mondo succedono tante cose, certo, però ovviamente noi siamo catturati dall'Ucraina da una parte e soprattutto dal genocidio di Gaza, quindi l'Ucraina sicuramente è un tema estremamente interessante, vedere come da quei giorni si è sviluppata una offensiva russa particolarmente forte, ma anche quella decisione appunto di usare missili a lungo raggio che cui via libera ha dato appunto Joe Biden, sì, che erano di quelle misure del tipo: bene, adesso io sto per lasciare la Casa Bianca, sapendo come la pensa Trump, diamo il via libera a questi missili lungo raggio. Dall'altra parte ovviamente invece Netanyahu, che già non si è tenuto per tutto questo lungo tempo che abbiamo visto di disgrazie in quella terra, e ancora di più ha calcato la mano sia su Gaza che sia sul Libano, per poi arrivare, sì, alla famosa tregua. E però quindi siamo di fronte a qualche cosa che ci dice che in realtà c'è un attore che non si sta muovendo e che dovrebbe muoversi, che è ovviamente l'Europa. E l'Europa, lo dicono molti commentatori, io semplicemente l'ho sottolineato in questo pezzo dicendo appunto che abbiamo bisogno di un'Europa diversa, che non sia soltanto l'Europa che dice aumentiamo sulle spese militari, o che pensa che la difesa comune sia un segno identitario, ma che sia davvero a tutti gli effetti una presenza diversa, una presenza che abbia anche un senso politico. Tra l'altro, nel pezzo che ho scritto su questi semi d'odio voglio farti una citazione, perché erano i giorni in cui abbiamo ricordato Licia Pinelli, che ci ha lasciato, certo, a novembre, e devo dirti che al funerale, quando sono partite le citazioni del disertore, ovviamente la cosa mi ha fatto molto pensare, no? Anche perché Il concetto di diserzione è un concetto che ormai è andato quasi desueto, sì, riguardo quello che è diciamo così, un sentire comune, mentre sarebbe da rivalutare quando sentiamo questi discorsi invece che portano alla soluzione cosiddette pacifiche attraverso invece l'aumento delle spese militari. Allora lì la domanda da rivolgersi credo che sia anche come rispondere noi stessi a questo tipo di politiche, perché ovviamente c'è questo iato, questa distanza fra chi decide la politica, quella del potere alto, e poi noi che siamo invece quelli chiamati a votare ogni tanto, e quindi abbiamo poco potere. Ma c'è da capire quindi cosa fare insieme, insieme è una parola difficile perché viviamo in tempi di individualismo, e quindi anche questo è qualche cosa che va rivalutato. E non soltanto, ma c'è anche da forse riprendere una certa atteggiamento che in tutto questo disastro di cui stiamo parlando invece può darci forse una speranza, un piccolo lume diciamo che può rischiarare queste tenebre, e cioè il fatto che non si parla quasi mai di tutte quelle associazioni, enti, persone che si riuniscono in gruppi che esprimono solidarietà, che sono in realtà la maggioranza, se andiamo a vedere, dei grandi progetti che vengono attuati nel mondo, sui territori, in maniera capillare. Spesso noi ci facciamo un po' soggiogare da questi semi d'odio appunto che vengono piantati e innaffiati, e che la grande stampa anche, col diritto di cronaca ovviamente, riporta, anche se poi possiamo dire si dimentica di raccontarci invece che esiste tutto un altro mondo, che è un mondo che è meno visibile, ma che diciamo nella pratica invece è molto più potente, molto più forte. Quindi sia dalla politica, che non è quella di un'Europa della finanza e dell'economia, ma dovrebbe essere di un'Europa appunto di questo tipo, un'Europa sociale, ma anche a livello globale, direi, guardando tutti i movimenti che costellano i vari continenti, speranza ce n'è, il punto è capire come si fa a tornare a costruire piattaforme collettive.
E questo tema, tra l'altro, parli in un altro editoriale, questo tema, continuando su questo filone, parli in un altro articolo, Trump nuova era o in Europa cerchiamo un punto di ripartenza. Noi ci commenti le elezioni statunitensi al successo del trumpismo spesso finiscono nel delimitare il passaggio di una linea invalicabile, di conseguenza aprire una nuova stagione geopolitica. Ma è davvero così? Quindi qua parliamo d'Europa?
Sì, parliamo di Europa perché anche qui la questione da cui prende spunto questa riflessione invece era proprio a questo coro di commenti che sono stati fatti, dove abbiamo visto che c'era timore, c'era in qualche maniera anche un po' la paura. Io sento dei commenti anche con dei famosi bar che frequento ogni tanto, dove il fatto che vengano distribuite in Germania, in Svezia, questi vademecum per come affrontare la guerra nelle prime 72 ore lasciano un segno forte anche fra le persone che sentono queste notizie e dicono allora la guerra si avvicina, allora la guerra, l'Europa, e devo dire che anche qui ricadiamo in una prosecuzione del pensiero che dicevamo prima, cioè anche della propaganda che ci spinge a rispondere ancora una volta a questo tipo di notizie con speriamo di avere abbastanza armi, certo, per resistere, quando in realtà sappiamo perfettamente che non esiste una quantità di armi necessaria. L'abbiamo visto in Ucraina, no? come si sta innalzando il gioco delle armi che si usano, i miliardi che si spendono e chi ci guadagna poi alla fine, anche perché facciamo soltanto un piccolo inciso, poi torno sul tema, ma a parte chi le costruisce le armi, che ci sta guadagnando davvero tanto, diciamo che anche se andate a vedere chi ci ha guadagnato dallo stop del gas, si capisce qualche cosa anche di importante sul conflitto della Russia, che ha invaso ovviamente l'Ucraina, ma degli Stati Uniti, che guadagnano invece nel conto economico rispetto all'economia, all'energia che stanno vendendo a noi europei. E quindi c'è un tema molto politico qua che riguarda invece l'Europa, cioè come si potrà svincolare l'Europa da quello che chiamiamo il gioco degli Stati Uniti, e questa è una cosa storica, e direi che sono passati troppi anni ormai da quello che è successo dal dopoguerra, insomma è inutile andare ancora a vedere quei motivi per dire che dobbiamo ancora rimanere in una condizione di quel tipo. Però anche qui la domanda è sull'azione, cioè dove cominciamo a cambiare questa Europa? Chi è che può prendere l'iniziativa per fare questa cosa, soprattutto poi in un periodo come questo dove l'ondata di nazionalismo e di sovranismo ha portato davvero quello che è un disprezzo dell'idea di Europa come un'Europa più accogliente e sì. Un'Europa dei diritti. Anche qui c'è l'elemento monetario che gioca sempre e che andrebbe seguito, come dicevano una volta i magistrati di Mani Pulite, come diceva lo stesso Falcone, no? Quando parlava di mafia, follow the money. Esatto. E qui sarebbe andare a vedere chi è che finanzia questi gruppi sovranisti, chi finanzia la violenza del nazionalismo, quello appunto di destra, quello becero sì. che vediamo, e quindi anche qui dobbiamo capire, dobbiamo ricominciare da capo. E quindi il tema a me caro qui, Alfredo, per chiudere sì. è quello della cultura. Io credo sì. profondamente che se non torniamo a parlare di cultura, non solo in Italia che è molto necessario, ma anche ti direi almeno in Europa, poi lasciamo perdere la dimensione globale certo. perché è più complesso, però ecco, se non torniamo a parlare di cultura difficilmente avremo anche la gente che va a votare, cioè qui esatto. c'è un problema proprio di comprensione, di partecipazione sì. e di coerenza che ci impone di tornare a parlare di cultura. Forse questo dovrebbero anche impararlo i partiti più progressisti che pensano di voler riportare quello che una volta si definiva la massa a votare. Le democrazie che stanno votando votano con percentuali che sono sempre più basse, e questa cosa vuol dire che il sistema è in crisi.
Abbiamo due minuti per non dimenticare anche noi i conflitti dimenticati, perché il nostro Giovanni Giacopuzzi ha intervistato Rua Fitco, attivista femminista della rete Women Women of the Future, di una curda siriana. Parliamo oggi della Siria, un paese nel quale si è riaperto il conflitto, la guerra civile, sostanzialmente una guerra civile partecipata da tante potenze straniere, Stati Uniti, Russia, Turchia, Iran, ma all'interno del quale c'è anche la questione appunto curda, che come ricordiamo bene sono stato uno dei popoli che hanno pagato il prezzo più caro durante il precedente puntata del conflitto, quando c'era di mezzo l'ISIS.
Ma sì, queste sono una serie di interviste, questa che riguarda Rua Fitco fa parte di un convegno che Giovanni Giacopuzzi ha organizzato insieme al Centro per la Pace di Bolzano, e quindi abbiamo fatto come media partner, diciamo così, facciamo da amplificatore una volta che è finito il convegno. Quindi questa intervista nello specifico ci dà il punto di vista femminista, perché Rua Fitco sì. è appunto attivista femminista della rete Women, Women in the Future, ed è un punto estremamente importante, come sappiamo, ovviamente, per quando si parla dell'amministrazione autonoma del nord-est siriano. E l'intervista è arrivata dopo il convegno, e in qualche maniera abbiamo scelto di pubblicare come sono cambiate le questioni riguardo al patriarcato, al maschilismo, sì. al diritto d'onore e via dicendo in quella zona di mondo, grazie a questa opera, a questa lotta che hanno portato avanti le combattenti. E però in qualche maniera abbiamo anticipato dei temi, perché poi purtroppo le cose che sono accadute in Siria sì. ci fanno dire che queste interviste che avevamo iniziato a preparare su quei territori sono tornate di estrema attualità. Il titolo Gigi Anazadi, Donna, Vita, Libertà, di questo articolo ovviamente l'abbiamo pubblicato per il 25 novembre, e è particolarmente importante perché questo movimento, non soltanto in quella parte di mondo ma anche in altre parti del mondo, il concetto appunto di donna, vita e libertà sono quelli che portano a uno dei grandi feloni, io credo, no, Alfredo, della esatto. possibile rivoluzione, usiamo questa parola grossa, sì. una sono le donne, ovviamente il genere, sì. l'altro è l'ambiente, e quello delle donne si sta facendo sentire, sta facendo sentire molto forte. Per l'ambiente vedremo se invece ci sarà spazio altrettanto di andare avanti nella battaglia che riguarda quello che ci è rimasto forse a sinistra di più interessante dal punto di vista dei diritti sociali. Poi ci sono i diritti economici, e quello è tutto un altro discorso.
Grazie Angelo Mioto, co-direttore di qcodemag.it. Ovviamente trovate sul sito non soltanto questi articoli, ma anche i podcast, dei bellissimi podcast che si stanno producendo da un po' di tempo.
Grazie a voi, buon lavoro.
Oltre il nostro cortile.
E come in tutte le puntate è il momento di buttare quell'occhio fuori dal nostro cortile, un cortile ampissimo oggi, ma anche vicino, perché abbiamo sempre detto che i francesi sono i nostri cugini, il tricolore cambia solo un colore, effettivamente il verde e il blu, e sono diventati molto simili agli italiani, Alfredo, no?
Quando si parla di stabilità all'italiana ormai si può dire alla francese.
Ormai esatto, già in Francia avevano detto ci siamo ridotti come gli italiani, e oggi abbiamo la dimostrazione che questo è vero, perché proprio in questi giorni il governo Barnier si è dimesso dopo neanche 3 mesi, in realtà potremmo dire che non ha quasi preso decisione.
Non ha mangiato il panettone, come si direbbe
sì,
in
esatto,
Italia.
In Italia diremmo che non ha mangiato il panettone, adesso si apre un nuovo scenario, vedremo che cosa farà Macron. Poi ci spostiamo invece in quello che è stato quasi un thriller, un mistero, corte marziale, poi ritirata, poi opposizione in piazza, insomma la Corea dopo i palloni pieni di escrementi e i palloncini pieni di video, avrebbero dovuto mandare i porno a questo punto, visto come sta andando in Ucraina, insomma un casino in Corea del Sud,
sì,
in questo caso.
Perù. Ecco, tanto adesso vediamo perché.
E poi invece ci spostiamo in Siria, lì invece la situazione è un po' più seria, di nuovo praticamente è scoppiata la guerra civile, ma questa volta pare che il governo ufficiale sia un po' sotto assedio, potremmo dire così.
Abbastanza, che stiamo già evacuando Damasco preventivamente.
Esatto, e chiudiamo con una nota di colore, dai, esatto. Questa è un po' divertente, allora cito un giornalista molto, come dire, che conosce bene gli Stati Uniti perché è americano, che è Spanhouse, dice un po' comunque ha ragione Biden, che ha graziato il figlio perché effettivamente lo stava rischiando di andare in galera per reati dove non si va in galera, però diciamo che ha quantomeno inopportuno il gesto di Biden a chiusura di mandato.
Ma sì, allora, il figlio è Hunter Biden, un po' croce delizia del padre, perché secondo i trampiani sospettato di aver fatto loschi affari approfittando del fatto di essere figlio di Biden in Ucraina, e questa è una delle cause che potevano arrivare, perché non c'è, ma che potevano arrivare se i Trump voleva vendicarsi in qualche modo. Fatto sta che il 12 dicembre c'erano dei processi, le sentenze nel Delaware, che è lo stato di Joe Biden, per aver acquistato illegalmente una pistola omettendo di dichiararlo. Poi c'è un tema che riguarda le tossicodipendenze, e il 16 in California un'altra sentenza per aver evaso 1,4 milioni di dollari di tasse, soldi spesi in droga, Scorsex Club, rock and roll sostanzialmente. Quindi ecco, complessivamente poteva rischiare una trentina d'anni. Secondo il padre, un perseguitato che sta pagando il fatto di essere suo figlio. Secondo gli oppositori è una cosa maldestra. Effettivamente, diciamo che credo che sia la prima volta che un presidente, ricordiamo che il presidente degli Stati Uniti ha il potere di graziare chiunque, ma è la prima volta che capita che è una così vasta diciamo, grazia presidenziale, che lo copre anche per reati sui quali nemmeno è accusato adesso. Pare che non ci sia mai stato nella storia, tranne nel caso del Watergate, quando a Nixon fu promessa quella, diciamo, quella grazia per evitare di finire in galera per quello che sappiamo tutti, ma qui era un caso, cioè, ovviamente politico, e chi l'ha fatto era Gerald Ford, non era sicuramente suo padre, e questo, ecco, quindi questo diciamo che è una chiusura, una pessima chiusura per una presidenza, quella di Joe Biden, e questo rimarrà un po' diciamo nella storia anche come un precedente pesante, perché ricordiamo che anche Trump ha dei figli che fanno politica e che fanno altre cose.
Finora ha, come dire, graziato il suocero nell'ultima,
che
pare possa diventare addirittura ambasciatore in Francia. Quindi,
esatto,
insomma,
ambasciatore in Francia, in Francia, con chi diventa ambasciatore? Con Macron sicuramente, perché Macron ancora ha 2 anni abbondanti di mandato, ma in Francia è caduto dopo nemmeno 3 mesi il governo di Michel Barnier, un governo di centrodestra, centro-liberale, perché in realtà la destra francese vera e propria è quella di Marine Le Pen, che era fuori dal governo, ma che si suppone avrebbe non tanto votato a favore della finanziaria presentata da Barnier, ma astenendosi avrebbe permesso che passassi. Ricordiamo che il primo gruppo in Parlamento è quello della sinistra, che è nettamente contrario alla finanziaria che è stata presentata, ma anche la Marine Le Pen ha giustificato il suo voto di sfiducia che ha fatto cadere il governo per questioni appunto politiche riguardanti questa finanziaria, soprattutto per quello che riguarda l'aumento delle tasse ai più ricchi. La cosa buffa, se vogliamo, è che alla fine il gruppo di Marine Le Pen ha votato la mozione di sfiducia delle sinistre, quindi questo inedito fronte, anche perché Mélenchon aveva chiarito che all'incontrario non l'avrebbero mai fatto per questioni di principio. Invece, se Le Pen si dedica meno ai principi da questo punto di vista, vedremo. Diciamo che in Francia è un po' diverso dall'Italia: se non c'è un governo, la finanziaria non si va in esercizio provvisorio come in Italia, vuol dire che non si investe più niente, soltanto si pagano i conti pubblici, ma si ripete la finanziaria dell'anno precedente, quindi quella di Macron dell'anno precedente, che penso che non faccia schifo sicuramente al presidente. Poi in realtà molti dicono, tra l'altro lui ha parlato in queste ore, che potrebbe nominare velocemente un premier che dovrebbe avere le caratteristiche che non ha avuto Barnier, cioè un premier di essere, non dico gradito, ma almeno non osteggiato dalla destra, perché non ci sono i numeri per una maggioranza con la tripartizione che è venuto fuori dall'elezione legislativa del Parlamento francese. Vedremo. Macron sta tentando di, diciamo, superare questo impasse politica con un attivismo internazionale fortissimo, si sta occupando molto di Libano, ovviamente, un ex colonia francese, si sta occupando di Siria, e poi soprattutto c'è la grana da pelare con l'accordo Unione Europea-Mercosur, sul quale la Germania e la Spagna sono favorevole, mentre la Francia, ho torto collo per quello che riguarda Macron, è contraria, perché ci sono i trattori che circolano per le vie di Strasburgo e per le vie di Bruxelles, per ricordare che gli agricoltori europei non vogliono un accordo che potrebbe fare concorrenza ai loro prodotti. In Corea invece il presidente Yoon Suk-yeol ha tentato, diceva, alla peruviana, sì, perché in Perù due volte è successo questo. Successo nel 92 con Alberto Fujimori, riuscita, cioè fa un autogolpe che scioglie dal Parlamento, e non è riuscita nel 2022 a Pedro Castillo, che è finito in galera dopo qualche ora. Ecco, in Corea più o meno è la seconda ipotesi: non finire in galera, ma tutti stanno chiedendo le dimissioni del presidente, sia il suo gruppo parlamentare sia l'opposizione. E come ha motivato questo tentativo di chiudere il Parlamento? In realtà non di quel Parlamento, di decretare lo stato d'assedio e la legge marziale, quindi sostanzialmente il diritto di ammazzare chiunque, per motivi di sicurezza, per combattere l'infiltrazione dei nordcoreane nell'istituzione sudcoreana, un qualcosa di cui non c'erano notizie, perché, diciamo, la Corea, ormai Corea del Sud, è un paese a democrazia matura, già negli anni 80 è uscita da anche lì colpi di Stato, militari eccetera, ormai erano più di 50 anni che in Corea tutto era normale e regolare, nessuno ha mai avuto notizie di infiltrazioni così gravi come per giustificare una cosa del genere. Fatto sta che questo tentativo fu in poche ore è stato, diciamo, smentito dal Parlamento, che ha votato contro, eliminando quel decreto presidenziale, e adesso vediamo se il Presidente resisterà oppure dovrà dimettersi anche lui. Comunque la democrazia non va bene da nessuna parte, Christian, perché quando cominciano ad esserci cose strane negli Stati Uniti, in Corea del Sud, vuol dire che le cose effettivamente non si mettono bene per la democrazia. Infine andiamo in Siria, dove di democrazia non si parla. Ricordiamo che la guerra civile in realtà non era mai finita, ma in qualche modo si era paralizzata con il governo che è il macellaio Assad alla guida. Le alawite sono una minoranza in Siria, che occupano il potere da 50 a 70 anni, sono eretici sciiti, ma comunque sono considerati sciiti, quindi vicini a Teheran, vicino all'Iran, che insieme ai russi, che hanno una base importante a Tarkus, una base sul Mediterraneo, una base marina, erano riusciti a sconfiggere l'ISIS, che per un pelo non aveva conquistato tutto il paese. Non è stato soltanto loro, in Siria contro l'ISIS combatterono da un lato i russi, gli Hezbollah libanesi mandati dal Libano, ma anche i curdi, che erano quelli che coprivano il fronte, e poi anche la Turchia, che ha dei gruppi, diciamo, molto vicini all'interno. Cosa è successo? Scoppia la guerra in Libano, gli Hezbollah che stanno in Siria vengono richiamati a casa, finiscono, stanno per finire i soldati di leva di Putin in Ucraina, i soldati russi della Siria vengono mandati sul fronte ucraino. A quel punto dall'Iraq entra questo gruppo che si chiama Hayat Tahrir al-Sham, sono sunniti, e sono erano un gruppo affiliato fino un anno fa ad Al-Qaeda, quindi stiamo parlando di Al-Qaeda, e quindi la famosa vendetta sunnita contro lo sciiti, l'eterna guerra sunniti contro sciiti. Ma qui succede un po' di tutto, perché l'avanzata di questo gruppo è stata favorita dai bombardamenti statunitensi contro le postazioni di Hezbollah. Quindi gli statunitensi che hanno aperto la strada perché questi qua possono avanzare, ormai sono vicini a Damasco, il governo un po' li sta allontanando, i russi stanno a loro volta con gli aerei, stanno massacrandoli, quindi c'è un massacro di forze aeree russe e americane. E in mezzo a questa situazione complicata, i curdi che stanno nel nord della Siria hanno approfittato per cacciare via un po' di altri gruppi e di affermarsi nelle loro zone storiche. Quindi ecco un paese fallito, come si suol dire, paesi falliti sono diversi in Medio Oriente, nei quali ognuno si ritaglia il proprio pezzettino di paese. La Siria, ricordiamo che non ha un'importanza strategica perché ha il petrolio e il gas, la Siria non ha niente, ma un'importanza strategica dal punto di vista geopolitico. Si trova lì in mezzo agli equilibri mediorientali, da un lato la Turchia, dall'altro lato Israele, quindi è un posto veramente strategico che ormai non esiste più come stato unitario e che è l'ennesimo campo di, diciamo, di test di, o prova di forza tra l'avanzata sunnita contro le pretese di Iran sostenuta dall'Occidente. Ecco, una puntata di quello che Papa Francesco ha chiamato la terza guerra mondiale a pezzettini.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.